Sia lodato il nome del Signore per la sua presenza. Dio è già presente. Chi ne ha la sensibilità lo percepisce. Siamo qui nel nome del Signore ed Egli ha fatto questa promessa. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì io sono in mezzo a loro. Questo è ciò che ha detto Lui e Lui, quello che ha promette, lo mantiene. Possiamo contare su di Lui. Grazie a Dio che c'è ancora qualcosa, per esempio la parola di Dio, il Signore, cose su cui si può contare, di cui si sa con certezza è così e non può essere altrimenti. Abbiamo un solo desiderio, che Dio, la volontà di Dio avvenga, che queste tre cose, il sangue dell'agnello, la parola di Dio e lo Spirito di Dio possano operare in noi. Poiché così è scritto, tre sono quelli che rendono testimonianza, l'acqua, lo Spirito e il sangue. E noi siamo qui per fare un bagno d'acqua nella parola. Siamo qui per sperimentare il potere redentore e liberatorio del sangue dell'agnello e siamo qui anche per ricevere dallo Spirito di Dio. Possa questa essere un'ora di consacrazione, un'ora, come è stato appena menzionato, in cui veniamo nutriti. Ci sono persone che hanno fame ogni giorno e che mangiano quotidianamente. Non so se anche voi ne fate parte, ma la maggior parte di loro ha ogni giorno una nuova fame, già in questa vita terrena. E nello spirituale è esattamente lo stesso. Abbiamo fame di Dio. E cosa potremmo desiderare di più se non poter già vedere che Egli si avvicina a noi non solo con la parola, ma anche con la sua potenza? Ho pensato alla predica sul monte quando è stata letta la parola: venite e prendete gratuitamente. Si trova nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, versetti da 3 a 6. Matteo 5, da 3 a 6. Beati i poveri di spirito, perché di loro è il regno dei cieli. È stato appena fatto un paragone, ci sono persone che vogliono prolungare la propria vita a tutti i costi, a tutti i costi, a tutti i costi. E ne abbiamo sentito parlare soprattutto in relazione al trapianto di cuore. Chi ha molti soldi ha la precedenza rispetto agli altri che non ne hanno così tanti e vorrebbero vivere più a lungo. Anche quel principe, sì, perché no? Dio non prolunga la nostra vita terrena, Dio ci dona la vita eterna e questo per grazia attraverso la fede in Gesù Cristo nostro Signore. E se possiamo riceverla gratuitamente solo perché il prezzo è già stato pagato ed è stato un prezzo alto, un prezzo caro, il prezzo del sangue dell'agnello. Perché così è scritto nella lettera di Pietro, che non siamo stati redenti con cose che passano, con argento o oro, ma con il sangue prezioso, caro e santo dell'agnello. Rileggo il versetto 3. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti perché erediteranno la terra. Ed ora viene, beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Abbiamo semplicemente una fame che Dio ha posto in noi. Durante l'ultimo canto, alla seconda strofa, non ho potuto fare a meno di chiedermi se forse ci siano ancora alcuni che esitano, che forse si limitano a guardare gli altri vivere Dio senza aver fatto essi stessi la propria esperienza con Lui. Nel Cantico 169, strofa 2, è scritto: a che ti serve esitare, o anima? Il tempo della grazia vola via. Nessuno tranne Gesù può benedirti. Averlo è un guadagno eterno. Per questo Paolo poté dire: Cristo è la mia vita e morire è il mio guadagno. Possa Dio, come già detto, essere con noi e benedirci, parlarci, commuovere i nostri cuori, conquistarci completamente a sé, affinché non ascoltiamo con mezzo cuore o con un orecchio solo, ma possiamo appartenere a coloro che hanno consacrato tutta la loro vita al Signore e lo amano. È precisamente come è scritto: con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente. Così amiamo anche la sua parola e accogliamo lui, e amiamo anche gli uni gli altri nell'amore divino che deve essere riversato nei nostri cuori tramite lo Spirito Santo. Cari, quando parliamo della fine dei tempi e collochiamo la parola profetica nel contesto biblico, è una cosa meravigliosa e ne siamo grati a Dio. Ma sapete cosa significa questo per noi? Se tutte le altre cose che in gran parte avverranno dopo il rapimento si stanno già manifestando così chiaramente davanti ai nostri occhi, quanto deve essere vicino il rapimento? E sappiamo esattamente cosa serve per essere rapiti. La Bibbia dice: senza santificazione nessuno vedrà Dio. La Bibbia dice in Matteo 25 che le stolte non avevano abbastanza olio, né mancava, e non poterono entrare al banchetto nuziale. La Bibbia ci fornisce chiarimenti su tutto, e ciò di cui abbiamo effettivamente tutti bisogno è una chiara comprensione dei concetti biblici dal punto di vista dottrinale, ma anche una chiara esperienza delle cose che la Bibbia ci prospetta e che altri prima di noi hanno vissuto. Se oggi chiedessi che cosa significa santificazione, non saprei quante risposte riceverei. Chi ha lo spirito cattolico direbbe: se qualcuno rimane fedele, rimane solo e non si avvicina al sesso opposto, ciò potrebbe essere santo. Sì, questo può essere santo per un prete, ma non per Dio. Lo scorso fine settimana ho partecipato a un matrimonio nei pressi di Zurigo, durante il quale i fratelli Amman, che sono qui anche oggi, hanno cantato alcune canzoni meravigliose. E lì, e ora tenetevi forte, sono tutti seduti, dice il fratello Rus. Lì si è celebrato un matrimonio, ma gli sposi non erano più giovanissimi. La sposa aveva 65 anni e lo sposo 75. Ed è stato un matrimonio meraviglioso. Entrambi hanno già molti familiari e li hanno invitati tutti ed entrambi avevano un solo desiderio, che io evangelizzassi. Sapevano già come va la vita e guarda un po', sono scorse lacrime tra coloro che hanno ascoltato la parola. Quello che volevo solo dire è questo: agiamo e comportiamoci in modo sobrio, lucido e normale in ogni cosa, finché il Signore non torni. Che nessuno pensi che ora, visto che è davvero vicino, non ci sia più nulla da fare. Chi vuole sposarsi lo faccia presto e chi vuole fare qualcosa lo faccia presto, perché presto sarà troppo tardi. Qualcuno mi ha detto infatti: fratello Frank, se è vero che la venuta del Signore è così vicina, allora ho deciso di non rimanere più solo. Anche questo succede, sono decisioni chiare che non possiamo che accogliere con favore. Cari, ma questa mattina si tratta di qualcosa di molto più importante. Stamattina si tratta di trovare la nostra trovare la nostra posizione alla presenza di Dio e di far sì che lo Spirito di Dio possa scendere su di noi e riposare su di noi. Come già accennato, se abbiamo visto o continuiamo a vedere in che tempi viviamo e che le profezie bibliche si stanno effettivamente adempiendo intorno a noi, e se abbiamo la parola profetica come una luce brillante che risplende in un luogo buio, allora prestiamo attenzione a non aver solo ascoltato, ma anche sperimentato ciò che Dio ci ha promesso. E se oggi tutti noi abbiamo davvero fame e sete di Dio, allora Egli sazierà la nostra fame, allora ci disseterà con gioia come così è scritto, che ci disseterà con gioia come un fiume e ci arricchirà di beni della sua casa. Il Nuovo Testamento inizia con l'opera soprannaturale di Dio attraverso la potenza dello Spirito Santo. E vorrei dirvi chiaramente che così finirà, con un'effusione della potenza dello Spirito Santo nella sposa dell'Agnello, che è diventata una cosa sola con lo sposo e che porta la parola dell'ora alla sua essenza e così via. Vorrei però leggere alcuni passi della Bibbia a questo proposito affinché sia sempre fondato sulla Scrittura. Luca capitolo 1, versetto 35. Luca capitolo 1, versetto 35. Luca capitolo 1, versetto 35. L'angelo le rispose: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua, perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio. Leggo questo versetto per un motivo preciso. Quando lo Spirito Santo scende su una persona, in quella persona nasce qualcosa. Lo Spirito Santo non è vento. Lo Spirito Santo è la potenza efficace di Dio in coloro che lo accolgono. E poi accade, quando lo Spirito di Dio scende su una persona, ne deriva un frutto. c'è una concezione e dopo la concezione c'è una nascita, poi emerge la vita divina. Bisogna semplicemente esprimerlo con questa chiarezza per capire cosa si intende quando nella Bibbia si parla della potenza dello Spirito Santo. È la potenza di Dio efficace, generatrice e creatrice in azione all'opera. Non solo una lezione illustrativa, ma la forza di Dio realmente efficace che si manifesta, che genera e crea nell'uomo su cui scende lo Spirito Santo. Ed è proprio di questo che abbiamo bisogno in questi giorni. Molti sanno battere le mani, esultare e gridare di gioia e non ho nulla in contrario, anzi vorrei che ciò accadesse anche in mezzo a noi. Anche questo l'ha espresso bene il fratello Rus, che sa formulare cose particolari. Non siamo qui a un funerale, siamo sì morti, ma siamo già sepolti con Cristo e risorti con Lui a nuova vita. E vorremmo che questa vita divina di risurrezione si manifestasse nella nostra vita attraverso la forza dello Spirito Santo, affinché Cristo possa diventare la nostra vita. In Luca 21, in relazione alla fine dei tempi e a ciò che accadrà, il Signore ci dice quanto segue. Luca 21, versetti da 34 a 36. Luca 21, 34 a 36. Badate a voi stessi perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio, perché verrà sopra tutti quelli che abitano su tutta la terra. Vegliate dunque pregando in ogni momento affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Ricevere la forza per sfuggire a tutto ciò che sta per abbattersi sul mondo, che riceviate questa potenza. Abbiamo sentito abbastanza spesso nelle prediche che la Chiesa sarà rapita prima che vengano versate le coppe dell'ira e prima del grande terribile periodo di tribolazione e afflizione, è così. Ma per essere rapiti dobbiamo ricevere la forza, questa forza di Dio che poi agisce, trasforma il corpo e ci eleva. E questo non deve essere solo un vento di dottrina, ma deve essere realtà divina. Si può anche esporre la questione in modo corretto dal punto di vista dottrinale, senza che le persone l'abbiano sperimentata, e l'ho detto abbastanza spesso in questa sede. La differenza nel ministero della predicazione tra professione e chiamata è enorme e altissima. Qui non si tratta dell'esercizio di una professione spirituale, qui si tratta dell'annuncio del Vangelo eternamente valido in virtù della vocazione divina. E vorremmo, come disse Paolo a suo tempo, fare in modo che tutti raggiungano la perfezione in Cristo e appartengono a coloro che nel giorno che il Signore ha stabilito abbiano già la forza per essere poi rapiti da questa terra per sperimentare la trasformazione del corpo e così presentarsi puri davanti al Figlio dell'uomo prima che i giudizi di Dio si abbattono su questa terra. Per quanto riguarda la forza, è sempre lo Spirito di Dio, la forza dello Spirito Santo. Nel primo capitolo degli Atti degli Apostoli, al versetto 8, ci viene detto: ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Capite di cosa si tratta? C'era anche un fragore, c'era anche il soffio di un vento potente, meraviglioso, ma non solo, c'era anche di più, un rombo dal cielo come un vento potente, lingue di fuoco, meraviglioso, ma c'era ancora di più. La forza vivificante di Dio era entrata nei cuori dei credenti. Erano un cuor solo e un'anima sola, credevano in Dio, ma quando giunse il giorno di Pentecoste, la potenza dall'alto scese su coloro che avevano creduto. Cari, lo ripeto volentieri. In questo luogo non vogliamo limitarci a una semplice riflessione sulla parola, vogliamo sperimentare ciò che Dio ci ha promesso e ciò che è necessario per partecipare al rapimento. In effetti non saprei come presentarmi davanti a Dio se l'annunzio non fosse stato tale da dare a ciascuno la possibilità di sperimentare veramente Dio. E vorrei aggiungere che la colpa non può essere della predicazione. Il disegno salvifico di Dio non può essere annunziato in modo più chiaro e vero, più ampio, più elevato e più profondo di come viene annunziato ai nostri giorni. Ora sta a noi, come ascoltatori, andare davvero al sodo e dire: Signore, se le cose stanno già prendendo il loro corso e noi possiamo perfino vederlo, allora ti prego, aiutaci ora e fa che tutto vada a buon fine. E se alziamo insieme la nostra voce verso Dio, non ci risponderà forse? Sì, lo ha promesso. Quando il mio popolo che porta il mio nome si riunirà e volgerà lo sguardo verso questo luogo dove ho posto il mio nome. Conoscete la preghiera pronunciata da Salomone durante l'inaugurazione del Tempio. E se oggi guardiamo a Gesù Cristo, in cui Dio ha rivelato se stesso, il suo nome e la sua salvezza. Sapete, lo scorso fine settimana siamo stati 3 giorni a Zurigo e venerdì, che è il giorno sacro dei musulmani, ecco che c'erano molti libri in esposizione, avevano un raduno lì, anche in una sala della Volkshaus. E un titolo recitava: c'è un solo Dio e il suo nome è Allah. Noi l'abbiamo inteso diversamente, c'è un solo Dio e a questo diciamo sì e amen. Ma questo unico vero Dio è diventato Emanuele, Dio con noi. E il suo nome nel Nuovo Testamento è Yeshua, forma greca Gesù, Yahweh, Salvatore. Cari, siamo grati a Dio per averci aperto gli occhi, grati per averci donato la luce, anzi per averci dato la rivelazione. perché senza rivelazione anche noi non avremmo visto né sentito nulla. Quindi si tratta di ricevere la forza che può rendere vivi anche i nostri corpi mortali. E quante volte l'abbiamo detto, prima la forza divina deve trasformarci, prima di poter poi procedere alla trasformazione del nostro corpo. Del nostro Signore Gesù si dice quanto segue negli Atti degli Apostoli, capitolo 10, versetto 38. Atti degli Apostoli, capitolo 10, versetto 38. Vale a dire la storia di Gesù di Nazaret, come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo. Cari amici, anche questo fa parte del quadro. Abbiamo bisogno, anche questo appartiene a questo. Abbiamo bisogno di una chiesa autorizzata in cui tutti coloro che sono sopraffatti dal diavolo possono essere liberati. Non ne ho parlato molto, ma ho fatto le mie osservazioni e sono profondamente rattristato dal fatto che spesso anche i credenti vengano presi in giro dal diavolo e che lui si diverta a giocare con loro. I figli di Dio dovrebbero consacrare completamente la loro vita a Dio e il diavolo dovrebbe andarsene e tutti i demoni dovrebbero perdere ogni diritto su coloro che appartengono al gregge riscattato con il sangue. Sapete, era proprio questo il ministero del nostro Signore qui sulla terra. Egli andava in giro, faceva del bene, liberava le persone che non potevano liberarsi da sole né aiutare se stesse. Ed ecco, dopo essere state liberate, servivano il Signore con gioia. Da una donna perfino scacciato 7 demoni, e questo è già un bel numero. Ed ecco, lei lo serviva insieme ad altri, ai quali egli aveva fatto lo stesso. Cari, i tempi sono molto seri e dobbiamo chiederci tutti insieme se Dio abbia già preso il suo posto nella nostra vita. Non mi sono limitato a trasmettere questa domanda, essa è rivolta anche a me, a tutti coloro che annunciano la parola e a tutti coloro che la ascoltano, a tutti coloro che la credono. Dio ha preso il posto che gli spetta nella nostra vita, ha potuto fare ciò che ha promesso. E se poi siamo sinceri e ci rendiamo conto che non siamo ancora pronti, allora lo Spirito di Dio scende su di noi, nasce il pentimento, nasce la conversione, nasce un desiderio. Oh Dio, se ancora non è così, fa che lo diventi affinché tu possa realizzare il tuo disegno in noi attraverso di noi. Quante volte l'abbiamo sentito? Dio in Cristo e Cristo nella Chiesa. La parola Cristo significa l'unto, unto con lo Spirito Santo, dotato e munito della potenza di Dio. E così l'abbiamo letto qui in Atti 10, versetto 38. Vale a dire la storia di Gesù di Nazaret, come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. perché Dio era con lui. Ora nel versetto successivo viene detto: e noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nel paese dei Giudei e in Gerusalemme. Di tutte le cose da lui compiute nel paese dei Giudei in Gerusalemme. Dove succede qualcosa, lì si vede, si sente, si vive in prima persona. Gesù disse infatti: voi siete i miei testimoni, ma disse anche: rimanete a Gerusalemme finché non sarete rivestiti della potenza dall'alto. Proprio come il Nuovo Testamento è iniziato con la potenza efficace di Dio, con la potenza dello Spirito Santo, sia con il nostro Signore, sia con la Chiesa a Pentecoste. Non è stato il grande sermone a venire per primo, ma l'effusione dello Spirito Santo. L'equipaggiamento con la potenza divina affinché la Chiesa potesse svolgere e compiere il ministero a cui era designata. Vi chiedo, non abbiamo forse bisogno in questo tempo di una doppia dose della potenza dello Spirito Santo? C'è mai stata sulla terra una tale incredulità? Così tanti atei, negatori di Dio, e chiunque si siano, beffardi e chiunque essano, possano essere come ai nostri giorni. O se potessimo crederci, onorare Dio per il fatto che Egli in verità smuoverà ancora una volta il cielo e la terra e riverserà ancora una volta il suo Spirito in modo potente. Vi leggo la parola del profeta Zaccaria che ne parla in relazione all'opera dello Spirito Santo e alla posa della pietra angolare tra grida di gioia. Tra le grida di gioia, grazia, grazia su di lei. Zaccaria capitolo 4, una delle immagini più belle di tutto l'Antico Testamento per quanto riguarda la Chiesa della Nuova Alleanza. Zaccaria 4, versetto 2 e poi dal versetto 5. Mi chiese: che vedi? Io risposi: ecco, vedo un candelabro tutto d'oro, che ha in cima un vaso ed è munito delle sue 7 lampade e di 7 tubi per le lampade che stanno in cima. Qui abbiamo davanti agli occhi il periodo del Nuovo Testamento. Un recipiente d'olio, un candelabro a 7 braccia e 7 tubi che scendono da questo unico recipiente d'olio verso le 7 lampade di questo candelabro d'oro. Ciò significa che nelle 7 fasi o epoche della Chiesa o testamentaria, nelle 7 epistole, nei 7 messaggeri e nei messaggi, qualunque cosa ci sia e qualunque cosa siano, lo Spirito Santo opera di nuovo sulla terra. E noi viviamo proprio nell'ultima epoca della Chiesa, questo è chiaro e vero al 100%, ma anche lì c'è un flusso di olio dello Spirito, come ci viene qui descritto e mostrato in questa immagine. Poi dal versetto 5 è scritto: l'angelo che parlava con me mi rispose: non sai che cosa significano queste cose? Io disse: no, mio Signore. Allora egli mi rispose: questa è la parola che il Signore rivolge a Zorobabele, non per potenza né per forza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Chi sei tu, o grande montagna? Davanti a Zorobabele tu diventerai pianura. E adesso viene. Chi sei tu, o grande montagna? Solo Babele, diventerai pianura. E ora viene il punto. Egli asporterà la pietra principale in mezzo alle grida di grazia, grazia su di lei. Qui si parla del compimento, non dell'inizio. Cristo è entrambe le cose, pietra angolare e pietra finale. Egli è l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo. Ma qui, in questa parola profetica, si parla della pietra finale. Sapete, è l'ultima sotto il tetto. La prima quando la costruzione deve iniziare, l'ultima quando la costruzione trova il suo compimento. Così, alla fine del tempo di grazia, attraverso la potenza dello Spirito Santo, accadrà qualcosa di molto speciale nella Chiesa del Dio vivente. E come allora i costruttori comuni hanno scartato la pietra angolare, così ora scarteranno anche la pietra finale. Ma come abbiamo letto ieri sera, esiste un residuo divino, un gruppo eletto che si schiera semplicemente e completamente dalla parte di Dio, capace di credere con tutto il cuore che così potrà sperimentare ciò che ci è stato promesso nella parola di Dio. Nel ritornello cantiamo: lo Spirito di Dio opera ancora una volta. E non solo ci crediamo, ma posso dire che è già lo Spirito di Dio che ha iniziato ad agire, che lo Spirito di Dio che ha preso la parola e ce l'ha rivelata. Lo Spirito di Dio che ci ha già introdotti nella verità e continua a rivelarcela. Dal capitolo 1 della lettera ai Romani vorrei leggere quanto segue in riferimento al nostro Signore. E non dimentichiamo, Egli è il Figlio di Dio, noi siamo figli e figlie di Dio. Noi siamo, e questo va proclamato sempre di nuovo, generati dallo stesso seme della parola, dallo stesso Spirito. Quando allora fu detto, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Se siamo stati generati e nati da Dio, allora attraverso lo stesso Spirito Santo. E c'è un solo Padre nei cieli. E Gesù disse, io salgo al Padre mio e al Padre vostro, al mio Dio e al vostro Dio. Queste sono le sue parole. E noi siamo diventati davvero figli di Dio, anche se non è ancora stato manifestato come e cosa saremo in quel giorno. Lo vedremo allora quando accadrà. Quindi in Romani capitolo 1, dal versetto 4, il Signore ci dice, o viene detto del nostro Signore, dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di santità mediante la risurrezione dai morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazia apostolato perché si attenga l'ubbidienza della fede tra tutti gli stranieri per il suo nome, tra i quali siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo. La parola vale per noi oggi, è valida anche per noi. Anche noi ne facciamo parte. Viviamo ancora nel tempo della Chiesa. Visto che abbiamo appena toccato l'argomento, c'è una domanda relativa a ciò che ha detto il fratello Branham e avremo ancora alcune domande a cui rispondere. Chiediamo solo di Paul con calma, abbiamo ancora alcune riunioni. In ogni caso, tutto deve essere sempre inquadrato biblicamente. Ci sono davvero degli esperti che hanno trovato il punto in cui il fratello Branham ha detto Apocalisse 10 si adempie nel periodo in cui il settimo angelo della Chiesa è sulla terra. E con questo dicono, allora il Signore è disceso come angelo dell'alleanza e ha posto un piede sulla terra e sul mare. E dimenticano completamente che viviamo ancora oggi nello stesso periodo, ovvero nell'ultima epoca della Chiesa di Laodicea. Ma non hanno discernimento. Prendono un concetto, un'espressione, e non lo collocano nel contesto biblico e già la cosa va storta. Sono molto molto grato a Dio per averci donato la grazia di non cercare una direzione propria o di dare una nostra interpretazione, ma semplicemente di seguire la direzione divina che abbiamo seguito fin dall'inizio, senza nemmeno nel minimo modo rappresentare alcuna cosa o formularla diversamente. In queste parole abbiamo letto, dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di santità mediante la risurrezione dai morti. Questo riguarda Lui. Ma per quanto riguarda noi abbiamo anche letto, cioè Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazia apostolato, perché si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri per il suo nome. Facciamo un passo in più, fra i quali siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo. Lo abbiamo accolto pienamente nella fede. L'abbiamo accolto pienamente nella fede? Ci siamo resi conto di quale grazia Dio ci ha donato nel permetterci di appartenere in questo tempo a coloro che non solo credono, ma credono come dice la Scrittura. Nel capitolo 15 della lettera ai Romani leggiamo il versetto 19. Romani 15, versetto 19. Con la potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito di Dio. Così da Gerusalemme e dintorno fino all'Illiria ho predicato dappertutto il Vangelo di Cristo. In un altro punto Paolo dice, la parola o il Vangelo non è venuto solo con parole, ma con la potenza. Il Vangelo di Gesù Cristo è per chiunque crede la potenza di Dio. L'abbiamo letto? Così sta scritto nella Sacra Scrittura, la potenza di Dio. Lo leggo da Romani capitolo 1, versetto 16, che tutti conosciamo. Romani 1, versetto 16. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Non mi vergogno di questo. del giudeo prima e poi del greco e di chiunque voglia credere. Di cosa si tratta? Si tratta del fatto che Dio ha una Chiesa a sua disposizione attraverso la quale può agire ancora una volta sulla terra. E abbiamo tutti e dobbiamo tutti avanzare insieme nella stessa direzione, nello stesso spirito, sotto la stessa guida e accogliere con fede ciò che Dio ha promesso. Vorrei continuare a leggere da 1 Corinti capitolo 2 versetto 5. 1 Corinti capitolo 2 versetto 5. Affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Secondo la traduzione fondata, le parole e la saggezza degli uomini non hanno alcun valore davanti a Dio. E Paolo scrive: voi avete accolto la parola che vi abbiamo annunziata per quello che è, cioè la parola di Dio, e questa parola di Dio è confermata dalla potenza di Dio in coloro che l'accolgono con fede, e per questo è scritto: affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Ancora una volta, come sentiamo in questa meditazione, si tratta della potenza di Dio, non di ciò che tu o io possiamo fare o non possiamo fare. Si tratta della potenza dello Spirito Santo che opera nei membri del corpo di Gesù Cristo, nostro Signore. Ed è scritto in 1 Corinti capitolo 12, versetti 12 e 13, che siamo stati tutti battezzati in un unico corpo, mediante un unico Spirito. Nell'Antico Testamento venivano unti re e sacerdoti, e dopo che erano unti o durante l'unzione, lo Spirito Santo scendeva effettivamente su di loro. Abbiamo esempi particolari, uno dei quali riguarda Davide. Lasciate che ve lo legga, poiché questo concetto è stato poi ripreso dall'Antico Testamento anche nel Nuovo. Nel primo libro di Samuele, capitolo 16, leggiamo i versetti 1 e 13. Prima Samuele 16, 1 e 13. Il Signore disse a Samuele: fino a quando farai cordoglio per Saul, mentre io l'ho rigettato perché non regni più sopra Israele? Riempi d'olio il tuo corno e va, ti manderò da Isai di Betlemme, perché mi sono provveduto un re tra i suoi figli. E poi segue la descrizione di tutto ciò che accadde. C'erano tutti, tranne colui che Dio voleva, che era ancora con il gregge. Lui non si era nemmeno presentato. I sei c'erano, ma l'ultimo, quello che contava, non c'era. Nel versetto 13 leggiamo: allora Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. Da quel giorno lo Spirito del Signore investì Davide. Poi Samuele si alzò e se ne tornò a Rama. Allora lo Spirito del Signore lo investì. Sapete bene che nell'Antico Testamento con Saul e Davide abbiamo un'ottima descrizione dell'uno la cui vita non fu rinnovata, che portava in sé l'odio e tutto il resto, sebbene fosse stato unto, e dell'altro il cui cuore fu trasformato. Sapete, quando Saul volesse fare del male a Davide, come lo perseguitasse e odiasse, voleva colpirlo con la lancia contro il muro, e ascoltate ciò che Davide, un uomo su cui scese lo Spirito di Dio, disse in seguito. 2 Samuele 9, versetti 1 e 2. 2 Samuele 9, versetti 1 e 2. Davide disse: c'è ancora qualcuno della casa di Saul al quale possa fare del bene per amore di Jonathan? Davide chiede se sia rimasto qualcuno della casa di Saul, di coloro che lo hanno perseguitato, che gli hanno reso la vita difficile. È rimasto qualcuno? Voglio usare misericordia verso di lui. Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia. Cari, ci sono caratteristiche nella vita di un credente che non si possono ignorare né trascurare. E poi in realtà qui si dice ancora un po' più avanti: al quale possa fare del bene per amore di Jonathan. C'era un servo della casa di Saul di nome Siba, che fu fatto venire da Davide. Il re gli chiese: sei tu Siba? E gli rispose: servo tuo. Ascoltate cosa c'è scritto ora nel versetto 3. Il re gli disse: c'è ancora qualcuno della casa di Saul al quale io possa fare del bene per amore di Dio? Prima voglio usare misericordia verso di lui. E poi non c'è forse ancora qualcuno affinché io possa usare misericordia verso di lui per amore di Dio? La misericordia di Dio bisogna ricevere da Dio se si vuole e si è in grado di trasmettere agli altri, che si tratti di misericordia, di amore o di qualsiasi altra cosa. Ma in realtà qui conta solo una cosa: con l'unzione è venuto lo Spirito di Dio, e con la forza dello Spirito Santo è avvenuta la trasformazione di quest'uomo. E non gli importava di essere perseguitato, al contrario, come vediamo, voleva praticare la misericordia, voleva trasmettere la misericordia ricevuta da Dio alla casa che lo aveva perseguitato. Non ha forse detto il nostro Signore: benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi perseguitano? E noi abbiamo ricevuto la misericordia di Dio, allora trasmettiamola agli altri. Abbiamo ricevuto l'amore di Dio, allora trasmettiamolo. Vorrei leggere rapidamente uno o due passaggi del capitolo 3 della seconda lettera di Pietro, in relazione alla fine dei tempi, al giorno del Signore, alla promessa del ritorno di Gesù Cristo. In 2 Pietro 3 sono state dette molte cose, ma poi qui nel versetto 11, 2 Pietro capitolo 3, versetto 11, ci viene detto: poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà, mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si discioglieranno. Abbiamo compreso ciò che è già stato sottolineato, non solo sapere che il tempo è vicino e che il giorno potrebbe arrivare da un momento all'altro, ma preparazione della Chiesa del Dio vivente, preparazione a questo glorioso giorno del ritorno di Gesù Cristo. E vorrei leggere a questo proposito il ben noto passo di 2 Timoteo capitolo 4 per incoraggiarci ancora di più attraverso la lettura della parola di Dio. 2 Timoteo capitolo 4, forse versetti 7 e 8. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E ora ascoltate questo. E non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Ci sono persone sulla terra che anelano al ritorno del Signore. E alla fine la sposa e lo Spirito grideranno e diranno: vieni presto, Signore Gesù. Ecco, questo è in realtà un testo che a volte recitiamo nei discorsi funebri quando qualcuno viene portato via, ma Paolo ha potuto dire in vita ciò che noi ripetiamo dopo la morte di alcuni. Quante volte ho letto io stesso queste parole ai funerali. Già durante la sua vita Paolo aveva la certezza in Dio, conosceva e sapeva qual era la sua posizione in Gesù Cristo nostro Signore. Per lui la morte era solo un passaggio dal tempo all'eternità. Durante la sua vita poté dire: ho combattuto la buona battaglia, ho portato a termine la corsa. Combattiamo anche noi per la fede che è stata trasmessa una volta per tutte ai santi. Che la gente pensi di noi ciò che vuole, dica e scriva ciò che vuole, che lo facciano pure, con tutto il nostro benestare. Noi però vogliamo adempiere il nostro compito di tenerci in unione con Dio e la parola di Dio a ciò che Egli ci ha promesso. In questi giorni ho dovuto riflettere su questo. Per la prima volta dopo tanto tempo ho dato un'occhiata alla storia della Bibbia, riassumendo quando sono stati suddivisi i capitoli, quando è stata introdotta la suddivisione in versetti e così via, e quante traduzioni in quante lingue. E poi ho pensato tra me e me ciò che un certo Davide ha fatto di sbagliato. Milioni di persone in tutto il mondo lo hanno sentito, possono leggerlo tutto. In quel momento ho pensato: povero Davide, è un peccato che sia stato scritto tutto questo. E noi a volte ci sentiamo a disagio con noi stessi quando pensiamo che le persone abbiano visto, sentito, saputo qualcosa. La Bibbia è così vera che riflette sia i lati positivi che quelli negativi. Eppure non abbiamo nulla da temere. Dopotutto è stato tutto scritto. Se a volte viene detto o addirittura scritto qualcosa su di noi, solo pochissimi ne vengono a conoscenza rispetto a quanto hanno appreso su Davide e su tutti gli altri uomini di Dio della Bibbia. Quindi se siamo morti con Cristo, continuiamo a camminare con Lui in questa nuova vita, portando a compimento anche la nostra corsa nella fede. E se ora chiedessi chi ha la certezza di cui scrive qui Paolo, d'ora in poi mi è riservata la corona della vita. Quindi egli faceva parte della schiera dei vincitori, di coloro che hanno trionfato grazie al sangue dell'agnello e per amore della parola di Dio e che non hanno amato la propria vita fino alla morte. Apparteneva quindi a coloro che già in vita avevano la certezza che la corona della giustizia era pronta per loro. Ma non aveva questa certezza solo per se stesso, bensì anche per tutti noi che attendiamo l'apparizione del nostro Signore e proviamo gioia al pensiero che Egli tornerà per prenderci con sé. Infatti Egli disse, io vado a prepararvi un luogo e tornerò per portarvi con me affinché anche voi siate dove sono io. Riassumiamo. Dio opera attraverso la sua parola, attraverso il suo spirito, opera in modo soprannaturale in coloro che credono nella sua parola e in particolare nelle promesse contenute in essa. Lo abbiamo ripetuto più volte, lo spirito di Dio è sceso su Maria per via della promessa della parola. C'era la sostanza divina, c'era la parola come seme, come promessa, e lo Spirito scese su questo seme, non solo vento, come detto prima, ma lo Spirito come forza di Dio scese sulla parola della promessa per darle vita. Lo stesso è accaduto più volte e accade ai nostri giorni. C'è una sposa che è stata separata dalle denominazioni, che si mette a disposizione di Cristo per accogliere la sua parola di promessa rivelata e poi sperimentare che la forza vivificante e creatrice di Dio scende su di noi per operare in noi questa nuova vita divina. Abbiamo questo desiderio che ora la potenza di Dio scenda su di noi e quando verrà allora nascerà una nuova vita, perché è lo Spirito che crea la vita e la parola di Dio è Spirito e vita. Diamo dunque gloria a Dio nella fede e diciamo, Signore, così come hai parlato con noi e ci hai donato la parola della promessa divina destinata a questi giorni e noi l'abbiamo accolta con fede, vieni ora su di noi con la potenza dello Spirito Santo. Crea in noi la vita divina. Vogliamo pregare così? Vogliamo crederci e prendere Dio in parola? Così è iniziato il Nuovo Testamento e così finirà la Chiesa neotestamentaria. La potenza dello Spirito Santo operante nella Chiesa del Dio vivente per trasformare la parola ascoltata in una realtà divina. Così come Cristo era la potenza incarnata, così la parola della promessa deve diventare realtà divina attraverso di noi. E noi abbiamo la promessa, non per potenza né per forza, ma per il mio spirito, dice il Signore, ciò avverrà. ma dobbiamo aprirci all'opera dello Spirito Santo, come ci è stato detto anche nell'introduzione. Dobbiamo aprire la nostra bocca con la lode affinché Dio possa davvero riempirla. Solo un vaso aperto può essere riempito. O che possiamo trovare grazia davanti a Dio, che possiamo aprirci e che ciascuno dimentichi l'altro e cerchi la comunione con Dio finché non ottenga la connessione con Lui e poi lo lodi e lo esalti e lo Spirito di Dio si abbassi veramente su di noi e crei una nuova vita divina in tutti noi a gloria e lode del nome del Signore. Possiamo tutti credere secondo la Bibbia? Come dice la Bibbia, possiamo davvero credere che Dio porterà a compimento l'opera che ha iniziato? Cerchiamo di essere tra coloro che hanno semplicemente la certezza della fede perché Dio ce l'ha donata. Anche i termini incredulità e disobbedienza li abbiamo sentiti ieri sera. Crediamo, come dice la Scrittura, allora scorreranno fiumi di acqua viva. Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Giovanni lo ha annunziato. Io vi battezzo con acqua per il pentimento, ma colui che viene dopo di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Possa la santa unzione, il santo fuoco di Dio, possa lo Spirito di Dio, la potenza di Dio scendere su di noi e davvero ravvivarci e operare in noi tutto ciò di cui abbiamo bisogno per servire il Signore finché siamo qui e di cui avremo bisogno anche quando i nostri corpi mortali saranno trasformati nell'immortalità. Possa questa potenza della risurrezione di Gesù Cristo, secondo la parola dell'Apostolo, vogliono conoscere Lui e la potenza della Sua risurrezione, diventare realtà divina, anzi la nostra personale esperienza di Dio per grazia. Amen. Alziamoci e rendiamo grazie al Signore. Chiniamo il capo e preghiamo insieme. Signore Dio Onnipotente, alcuni sono venuti qui davanti, non per incontrare un uomo, ma per vivere un'esperienza con Te, o Signore. Tu conosci i diversi bisogni, le richieste e le preoccupazioni. Ti affidiamo tutto, Signore fedele. Tu sei ancora oggi lo stesso. Tu salvi, tu liberi, tu guarisci, tu battezzi con spirito e fuoco. Tu sei presente per confermare la tua parola in coloro che hanno creduto. Amato Signore, in realtà dovremmo tutti venire a Te, alzare le nostre mani, i nostri cuori verso di Te. Oh Dio, non abbiamo mai avuto tanto bisogno di Te come in questo tempo. Signore, abbiamo bisogno di Te, abbiamo bisogno di Te, abbiamo bisogno di Te, Signore. Abbi pietà di noi, perdona ogni colpa, ogni peccato, ogni disobbedienza, ogni incredulità, ogni trasgressione. Lavaci nel prezioso sangue dell'Agnello, purificaci, o Signore, affinché diventiamo bianchi come la neve, come se non avessimo mai peccato. Ti rendiamo grazie per la potenza del sangue in cui risiede la nostra salvezza e il nostro perdono. Ti rendiamo grazie per la salvezza in Gesù Cristo, nostro Signore. Ti ringrazio per la Tua parola rivelata. Ti ringrazio per la potenza dello Spirito Santo che anche ora discende per creare nuova vita e far germogliare la parola ascoltata. Ti rendiamo grazie, ti adoriamo e lodiamo il Tuo nome meraviglioso. Amato Signore, te lo chiedo ancora una volta. Concedi a tutti coloro che si sono fatti avanti ciò che hanno chiesto, oh Dio. Conferma loro la verità della Tua parola affinché possano andarsene da qui gioiosi e liberi, redenti, benedetti, guariti, lodandoti e rendendoti gloria. Alleluia. Signore nostro Dio, ti rendiamo insieme ogni onore nel santo nome di Gesù. Amen. Amen.